Buonasera a tutti, iniziamo il Consiglio Comunale. Lascio la parola al segretario per l'appello.
Prego. Buonasera a tutti, Ciccarandolini, Marco.
Presente.
Giasino Maurizio.
Presente.
Baristo Tiziano.
Presente.
Massimilla Monica.
Presente.
Della Cagnoletta Giuseppe.
Presente.
Cattaneo Maria Silvana. Parola Daniela. Testini Giordano.
Presente.
Zoe Andrea.
Presente.
Marques Cristina. Rota Sergio. Geraldo Giorgio.
Presente.
Benini Patrizia. Mariconda Domenico.
Presente.
Gianmanco Anna Maria. Zoya Sergio. Papi Raffaella.
Presente.
Monta Giuliana.
Presente.
Mari Daniele.
Presente.
Iacchini Beatrice Maria. Sarabini Giuseppe.
Presente.
Rebai Filippo.
Presente.
Palotti Gianmario.
Presente.
Angelini Stefano, Guisatti Francesca, Bettinelli Francesco, Dizzino Donatella, Giannotti Michele, Sondini Roberta, Cotelli Marina, Maspero Alberto, Zambon Luca, Del Marco Simone. Io ho 4 assenti. 29.
Abbiamo comunicato l'assenza il consigliere Maschio e se Bianchini. Quindi poi gli altri non so se poi ci raggiungono durante i lavori. Sì, vediamo gli assessori presenti.
Felino nella destra, presente. Bellerba è assente. Fratta Marcella.
Si è collegata in sala giunta.
Manca Carlo, c'è.
Sì.
Massera Andrea, c'è.
Sì.
Una riga. Canori Francesca, c'è. Diaso Michele.
Oh, Diaso.
Sono arrivato.
E Santi Lorena.
Sì.
Ok, grazie.
Quindi possiamo iniziare. Punto 1, comunicazione del Presidente del Consiglio Comunale del Sindaco. Io avrei una comunicazione, ma mi è stato chiesto di poter intervenire per ricordare il consigliere Gianmaria Bordoni che ci ha lasciato poco tempo fa e il consigliere Rebai mi ha chiesto di poter intervenire per dire qualcosa. Quindi lascerei la parola a lui e poi facciamo un minuto di silenzio alla conclusione. Prego, consigliere Rebai.
Grazie Presidente. Ricordare oggi in quest'aula Gianmaria Bordoni è per me un grande onore. Io, scusate, anche un po' emozione di ricordare una persona cara veramente. Per me, che da giovane consigliere comunale percorrevo i primi passi nella vita amministrativa della nostra città, è sempre stato un esempio dal quale imparare, ma soprattutto è stato un esempio di correttezza e coerenza. Sempre presente per tutto, sempre pronto a dare il suo consiglio. Gianmaria era innanzitutto una brava persona, aveva a cuore la sua terra. L'impegno e la passione lo hanno sempre accompagnato durante la sua esperienza politica amministrativa, dal Comune di Sondrio alla Regione Lombardia, all'interno della quale ha portato la voce della nostra provincia. E ha difeso gli interessi, ha richiesto attenzione e considerazione con l'obiettivo di garantire nuove opportunità al nostro territorio. Ha messo le sue capacità e le sue competenze al servizio della collettività, distinguendosi per la serietà con la quale ha affrontato i suoi impegni, sia nell'amministrazione pubblica che in ambito pubblico. Ha saputo riunire e creare sinergie intorno al progetto, lasciando a tutti noi, che con lui abbiamo condiviso queste esperienze, esempi di rigore e determinazione. La provincia di Sondrio ha perso un grande amministratore, ma soprattutto ha perso un bravo uomo. E sentiremo tutti la mancanza. Grazie Presidente.
Grazie, adesso chiedo al Consiglio un minuto di silenzio. Grazie. A questo punto lascio la parola al Sindaco per eventuali sue comunicazioni. Prego, Sindaco.
Sì, grazie Presidente, buongiorno a tutti. Per prima cosa volevo scusarmi per non essere presente in aula, cioè ci tenevo, ma nella notte mia moglie non è stata bene, anche stamattina non è stata bene, niente di grave, però visto il periodo, dopo qualche riflessione, anche se si spera che diciamo suo malessere non sia dovuto al Covid, abbiamo pensato fosse non opportuno che io venissi in aula, quindi poi vedremo di risolvere la questione in queste ore, però ecco, volevo scusarmi, ma abbiamo pensato che non fosse opportuno correre alcun rischio, probabilmente una prudenza eccessiva, però insomma abbiamo preferito, visto che c'era questa opzione, non rischiare, ecco, e me ne scuso. Vi do anche i dati Covid, che questa volta vengono comunicati con più serenità, perché rispetto al mese scorso, quando avevamo a Sondrio 57 positivi e 7 ricoverati, oggi registriamo 14 positivi e 2 ricoverati. Anche sul fronte dei contatti c'è stato un calo importante, a maggio avevamo 160 contatti, oggi ne abbiamo 35. Quindi questi dati sono confortanti, veramente confortanti finalmente, e anche la campagna vaccinale, che procede veramente spedita nel nostro mandamento, ci fa ben sperare. Ecco, quindi non abbassiamo la guardia, teniamo le nostre prudenze come al solito, i nostri accorgimenti, però in questo momento i dati sono positivi e sono ancora in discesa significativa. Grazie.
Grazie Sindaco, quindi passiamo al punto 2, interpellanza e interrogazione, interrogazione del consigliere Iannotti Michele ed altri aventi ad oggetto vegetazione incontrollata nel torrente Mallero. Lascio la parola all'assessore Massera per la risposta. Prego.
Grazie Presidente. Allora, per rispondere a questa interrogazione riporterò alcune valutazioni che sono state condivise, non adesso, ma da quando ci siamo insediati, diciamo, con gli enti preposti all'attività di polizia idraulica. Come penso sia, non è superfluo comunque ricordarlo, diciamo che la competenza sui corsi d'acqua è variegata a seconda del tipo di corso d'acqua che si deve appunto mantenere, e quindi se parliamo del Mallero, fa parte del tipo idrico principale, quindi è una competenza di Regione Lombardia, quindi noi da subito ci siamo interfacciati tanto per il Mallero quanto per gli altri corsi d'acqua e comuni Sondrio che fanno parte del titolo principale, con Regione e poi anche con Protezione Civile Provincia. E vi spiegherò come. Innanzitutto è un dato di fatto, ma proprio diciamo, lo dico io, dice il coordinamento provinciale della Protezione Civile, l'ufficio dell'UTR. La situazione del greto del Mallero, dell'alveo, è totalmente sotto controllo, non vi è alcun rischio idraulico, tant'è che quando noi comunque nel 2000, tra il 2018 e il 2019 abbiamo cominciato a chiedere per appostare una pianificazione della pulizia, perché comunque è chiaro che pericoli non ce ne sono, possono essere, posso dire, delle piante, degli arbusti nel delta di un fiume, l'importante è che vengano tenuti controllati e che si impedisca che crescano o raggiungano dimensioni tali che poi si crea questo pericolo. Quindi noi nell'implementare questa attività di programmazione ci siamo affacciati con Regione, con UTR, cioè territoriale, e la lettera, prima lettera che ho di documentazione a marzo 2019, non venivano ravvisate alcune situazioni appunto di pericolo idraulico, ma si riteneva comunque di impostare una programmazione, tant'è che nel programma provinciale Fiumi Sicuri, che è diciamo l'iniziativa che va anno per anno a effettuare interventi in alveo nei vari tratti fiumi e torrenti di competenza appunto del reticolo principale, nella effettuare questa programmazione è stato inserito un intervento per quanto riguarda l'asse dell'albero nella zona che più diciamo doveva essere attenzionata, che era la zona di Lombro, tant'è che questa programmazione richiesta dal nostro comune nel 2019 ha fatto sì che a febbraio 2020 si sia svolto, come sapete, come avete visto, insomma, un importante intervento di pulizia dell'alveo del Malvero nell'asse particolare del Gombro, la zona di Gombro, con il coinvolgimento della Protezione Civile, del gruppo di Protezione Civile Antincendio Boschivo di Sondrio, guidato da Stefano Dominato, più altri gruppi di volontari. È stato un intervento importante che ha portato appunto a rimuovere tutte quelle situazioni di potenziale pericolo se trascurate. Questo per quanto riguarda Gombro. Successivamente, ecco, questo vengo ad oggi in uno scambio effettuato all'inizio di giugno col coordinatore provinciale della Protezione Civile, Luciano Speziale, si è ragionato, non si ravvisano ad oggi problematiche di rischio idraulico nel tratto di competenze comuni di Sondrio del Malvero, semmai è necessario programmare delle attività, diciamo, più che diciamo idrauliche, ambientali, se vogliamo, per un discorso, se vogliamo, più di ecologo urbano sicuramente, per la crescita della vegetazione arbustiva lungo gli argini del torrente. Quindi non è una situazione di rischio idraulico, ma è una situazione che comunque va programmata. Teniamo conto di un aspetto che la Protezione Civile, che alla fine è il soggetto attuatore, no, dell'operazione Fiumi Sicuri, è impegnata all'inizio della pandemia in maniera, come sapete, totale, tant'è che diciamo l'attività l'UTR ha programmato una ventina di interventi nell'ambito della campagna Fiumi Sicuri ad autunno 2019, interventi che poi non si sono potuti svolgere proprio perché la Protezione Civile è stata come posso dire, assorbita da tutto quello che è l'emergenza Covid. Peraltro vorrei sottolineare una cosa, che quanto alle tempistiche non sarebbe comunque questo il momento adeguato per fare un intervento, perché diciamo questi interventi vengono fatti o nella stagione invernale, di solito attorno a febbraio, piuttosto che in autunno, perché chiaramente intervenire adesso sono quelli di massima ricrescita e non è neanche, come posso dire, non è da farsi. Pertanto non abbiamo problematiche idrauliche, non sono situazioni comunque abbastanza evidente e anche da questo visivo. Noi andremo avanti con questa programmazione e chiaramente si spera che con la fioriscita dell'emergenza Covid, peraltro anche Protezione Civile, torni, come posso dire, ma ad avere più disponibilità su questi interventi. Stiamo valutando magari anche di intervenire, come posso dire, in maniera autonoma, e quindi c'è in corso un'attività di valutazione che poi vedremo, avrà esito, non adesso, ma in futuro. Però in questo momento mi sento di rassicurare tutti che non abbiamo situazioni di particolare preoccupazione, assolutamente. Abbiamo impostato dall'inizio un'attività di programmazione peraltro mediamente questi interventi vanno svolti ogni due anni, quindi è stato fatto tra il 2020 e il punto più delicato per la però, quindi diciamo che nonostante un po' mi pare che siamo comunque allineati su una giusta programmazione, però è giusta attenzione, quindi vogliamo positivo ovviamente le sollecitazioni, ma non sono problematiche di tipo idraulico, questi problematiche più con possibilità ambientali e di decoro, ma sicuramente interverremo nel momento più propizio dell'anno in cui si stanno affrontando questi
temi. Grazie assessore, chiedo sempre il volume della voce un po' alta in modo che chi è collegato possa sentire. Primo consigliere Iannotti per la rete.
Sì, grazie Presidente, grazie solo per aver risposta. La interrogazione nasce da una sollecitazione di alcuni cittadini che hanno notato questa oltre la digitalizzazione del Mario, è arrivata a Rare, è proprio bellissimo. Non sono del tutto soddisfatto della risposta dell'assessore per diversi motivi. Lui dice che non ci sono rischi idraulici, che ci sono delle scritte da parte dei pareri, scritte da parte dei nuovi competenti, cioè per vedere se qualche dubbio ci
posso consigliere solo per far alzare il volume della voce. No, perché vedo che chi è collegato fa fatica a sentire.
Qualche dubbio sul discorso di rischi idraulici ci sono, però non sono tempo. Chiaramente non posso affermarlo con una certezza. Io direi che al di là di dare la colpa, tra virgolette, la regione Lombardia, può avere anche le competenze, sicuramente dobbiamo prenderci carico come in prima battuta come comune per risolvere questo problema. Dobbiamo risolvere da voi. Quindi io mi aspetto sinceramente che si prenda, che il comune provveda in maniera autonoma con il carattere assessore la pulizia del Mallero e mettendo in campo credo in maniera autonoma senza aspettare che se autunno. Se no non so, adesso io non posso dirlo di massima situazione. Però ci sono dei punti qui veramente brutti da vedere, la decisione che arriva sopra l'altro si vede dalla strada, quindi direi al di là del discorso di sicurezza che è il rischio idraulico, ma c'è anche un discorso che inviterei l'amministrazione a provvedere almeno in alcuni punti la pulizia prima di arrivare senza aspettare.
Grazie consigliere, passiamo al punto 3, articolo 8, regolamento per l'istituzione e la gestione del servizio di cittadinanza attiva, relazione per l'anno 2020. Lascio la parola per la relazione al consigliere Mariconda. Prego.
Grazie Presidente. La relazione è stata legata alla convocazione, per cui mi limiterò a fare un breve riepilogo dei punti un po' che sono più importanti. Nella prima parte, anche quest'anno, come ho fatto nelle due relazioni precedenti, ho scelto uno degli argomenti importanti della cittadinanza attiva, continuando un percorso di formazione e di eventuali stimoli ad approfondimenti per riflessioni sulla cittadinanza attiva. Quindi, dopo aver trattato nei due anni precedenti l'articolo 118 della Costituzione, che stabilisce i principi della partecipazione, della sussidiarietà e che quindi rappresenta il capisaldo della cittadinanza attiva, e lo scorso anno l'articolo 1, che stabilisce il principio della sovranità, un altro tassello fondamentale è sicuramente il patto di collaborazione. Giusto per dare, non riprendo tutto quello che è scritto, ma mi sembra che non so anche perché ci ascolta, una definizione sintetica del patto di collaborazione che, oltre a definire tutti gli elementi dell'attività e quindi il bene comune, la capacità, le competenze, la risorsa e la durata, rappresenta il contratto di collaborazione tra cittadini e ente pubblico, basato sulla fiducia e sulla volontà di entrambi i contraenti di impegnarsi per la cura di beni comuni, materiali e materiali, nell'interesse generale. È stato calcolato a fine 2020 che in Italia sono stati sottoscritti oltre 3.000 patti di collaborazione in circa 250 comuni che ormai si sono dotati di regolamento per la cura dei beni comuni e della cittadinanza attiva e si contano circa 800.000 cittadini impegnati nella cura dei beni comuni. Per quanto riguarda invece il numero e la tipologia delle attività svolte, le ho descritte chiaramente sulla base dei fatti, dei dati fatti per venire dalle due. Diciamo che numericamente, pur con tutte le difficoltà di applicazione che ci ha imposto il Covid, nel 2020 abbiamo avuto un numero importante di adesioni, esattamente 25 rispetto ad esempio del 2019. Oltre alle attività che già da qualche anno vengono eseguite dai cittadini attivi, che possiamo definire ormai stoici, e che quindi erano impegnati nella cura, per esempio nel sentiero della memoria, nell'auto di Scarpatetti, verde nella zona verde mano di Arquino e nella parte del sentiero Moschini Arquino, alla riorganizzazione delle zone museali e il riordino dei faldoni dell'archivio presso il Museo Valtellinese di Storia Arte, bene, a queste si sono aggiunte la cura di altri beni, la cappelletta della Madonna della Rocca dei Passi, la Sultana di Via Dante e la via Scarpatetti. Ma da sottolineare, secondo me, è molto importante il progetto Frazione e Centro, che ha visto la partecipazione dei 13 frazionisti impegnati nell'attività di manutenzione e riqualificazione di alcune zone delle frazioni. In particolare, nelle frazioni Bottiera, Sant'Anna Alta, Sant'Anna Bassa e Fradella. Come, come di solito si fa, il comune fornisce materiali e attrezzature e i cittadini si sono fatti carico della manodopera. Come ho scritto nella relazione, gli interventi delle frazioni hanno diversi aspetti. Intanto hanno consentito di risparmiare risorse economiche che potranno essere utilizzate in altre attività. Sono servite a rendere più curate e più pulite alcuni angoli delle frazioni, sono stati utili ad attivare le comunità, in alcuni casi a coinvolgere dei giovani e quindi a far crescere un po' lo spirito civico. Inoltre, vivendo in frazione, posso testimoniare che le attività di cittadinanza attiva rappresentano un'ulteriore modalità di attenzione, di presenza e di vicinanza dell'amministrazione comunale in queste comunità. Il progetto delle frazioni sta continuando anche quest'anno in altre frazioni e possiamo dire che anche per quanto riguarda l'attività nel 2021 i riscontri sono molto positivo. Interessante anche la partecipazione al progetto dei sentieri turistico-escursionisti. Riteniamo questo aspetto molto importante perché la partecipazione di cittadini e associazioni che vivono direttamente e quotidianamente il territorio è senza dubbio un valore aggiunto. Anche in questo caso sono stati rilevati riscontri positivi che hanno deciso di collaborare con il comune in questo progetto. I risultati positivi sono molteplici: la valorizzazione e la riqualificazione del territorio, la crescita del senso di comunità e di appartenenza, la possibilità che con l'arrivo di turisti ed escursionisti si possa aprire anche qualche possibilità lavorativa. Quindi, poi, ecco, sicuramente non è l'aspetto più importante, l'abbiamo già detto altre volte, questo economico. Però ritengo che anche dal punto di vista economico un piccolo accenno bisogna farlo perché lo ritengo molto positivo, con un buon risparmio appunto, come vi dicevo, di risorse. A fronte di 1.600 euro circa, sono stati spesi circa 1.000 euro per l'acquisto di materiali a prezzo e 600 euro per la copertura assicurativa. Quindi diciamo che in confronto alle attività svolte, di 1.600 euro, diciamo che l'aspetto è sicuramente da prendere in considerazione ed è molto positivo. Quindi poi alcune attività, abbiamo in programma alcune attività che purtroppo a causa Covid abbiamo dovuto interrompere, giusto così per informare, abbiamo previsto delle azioni per mettere a maggiore conoscenza il regolamento facendo degli incontri di formazione con i cittadini e con associazioni, purtroppo abbiamo dovuto sospenderle e speriamo di poterle riprendere se le condizioni, quando le condizioni Covid lo permetteranno, magari in autunno o al massimo nella prossima primavera. In linea di massimo questo è un po' l'aspetto pratico e quello delle attività svolte. Adesso passo a dei doverosi ringraziamenti. Al sindaco e alla giunta per il sostegno e l'attenzione che stanno ponendo al servizio della cittadinanza, perché ognuno nel proprio settore di competenza rileva sempre più importante la collaborazione, la condivisione, la partecipazione alla vita amministrativa di cittadini e associazioni. E in questo senso però un ringraziamento particolare va all'assessore Lorena Rossatti per la promozione e il sostegno del progetto Frazioni al Centro e all'assessore Luciani Biasio per quanto riguarda il progetto del sentiero turistico. Un grazie agli uffici, in particolare al personale dell'ufficio tecnico, che pur con tutte le difficoltà legate alla pandemia e un grande carico di lavoro, hanno curato tutta la parte burocratica, assicurativa e fornitura dei materiali. E soprattutto non hanno fatto mai mancare supporto ai cittadini impegnati nelle diverse attività. Grazie alla consigliera super attiva, consentitemelo, Patrizia Benini, per tutte le sue attività che l'avevano impegnata sempre in prima linea. All'ex consigliera Manuela Renati, che ha deciso comunque di continuare a collaborare con l'amministrazione proprio con alcune attività di cittadinanza attiva. Ringraziamenti vanno anche al consigliere Simone Del Marco per la collaborazione al progetto dei sentieri e per la passione e l'attaccamento al territorio che insieme ad altri professionisti non mancano mai di dimostrare. Grazie alla consigliera Daniela Parolo per la collaborazione al progetto Frazioni al Centro, in particolare nelle attività che hanno disperdinato in relazione scritte di comunità. Chiaramente il ringraziamento più grande, e credo di poter interpretare a nome di tutto il Consiglio Comunale, ma a tutti i cittadini che hanno messo a disposizione la nostra comunità tempo e competenze per la cura dei beni comuni delle diverse stati. Ma la cosa più importante che voglio portare in Consiglio Comunale questa sera è la sensazione positiva che stiamo vivendo nel crescere la comunità della cittadinanza. Grazie alla collaborazione di tutte le parti coinvolte, si avverte quest'area nuova che piano piano aumenta di vigore. E quando le cose funzionano, anche da esperienze precedenti, se qualche risultato positivo si ottiene, lo si deve sicuramente alla squadra. Quindi il sindaco, la giunta, le collaborazioni dei consiglieri comunali, il lavoro e il sostegno degli uffici, le cooperative e le associazioni che stanno collaborando con il comune e stanno facendo un ottimo lavoro, in particolare il quartiere della piastra, coinvolgendo cittadini di tutte le età, delle persone e degli anziani, in un'opera di sensibilizzazione e responsabilizzazione. Ma di questo parleremo sicuramente in maniera più dettagliata nella relazione del prossimo anno. Infine, ma che tutti sappiamo essere la parte più importante, perché senza il loro fondamentale contributo non saremmo neanche qui a parlare, i cittadini. Ecco, tutto questo insieme innesca sensazioni, devo dire, molto positive per una comunità che cresce non solo nel numero delle attività, ma nel percorso culturale che vede il cittadino sempre più presente e sempre più centrale nella partecipazione alla vita amministrativa. Sicuramente c'è ancora molto lavoro da fare, ma sono sicuro che continuando su questo percorso, con il lavoro di tutti, questo patrimonio continuerà ad aumentare di valore e porterà sempre maggiori benefici alla qualità della vita dei singoli e dell'intera comunità. L'obiettivo è nobile e ci deve vedere tutti coinvolti, perché come rammenta molto semplicemente, ma secondo me molto efficacemente, presidente di Lazio, il professor Gregorio Arena, i beni comuni sono quei beni che se arricchiti arricchiscono tutti, ma se impoveriti impoveriscono tutti. Grazie.
Grazie consigliere. Se ci sono richieste di intervento, consigliere Bettinelli, prego.
Grazie presidente, spero di riuscire a far sentire la mia voce anche chi non è qua. Io intervengo solo per dire tre cose. Innanzitutto ringraziare il consigliere delegato per la relazione e per la passione che ci sta mettendo, che sembra evidente quando parla di questo argomento e quando viene a presentarci le attività. Ringrazio però, come ha fatto giustamente il consigliere, prima di tutto i cittadini che sono poi alla fine l'anima di questa attività che si va via via consolidando, perché un'attività come questa che resiste ai numeri, anche agli impatti della pandemia, che ha costretto tantissime persone a restare a casa, anche comunque nei momenti in cui estate il virus ci ha concesso un po' più di libertà, si poteva tenere in caso della partecipazione, questo non è avvenuto, significa che il seme piantato tanti anni fa ormai ha comunque germogliato e si va via consolidando, è una cosa positiva. E quindi mi unisco a tutti i ringraziamenti che hanno fatto il consigliere delegato, penso siano doverosi. Anche l'aspetto economico, oltre all'aspetto sociale e di valorizzazione della comunità, che sono aspetti principali per i quali poi è stato che si decide allora di approvare questo regolamento, anche l'aspetto economico non è marginale, ma non perché il comune ha risparmiato, questo, come diceva giustamente Maritonda, è un aspetto che comunque è veramente marginale, ma perché comunque è una risposta anche a quei dubbi che c'erano quando è stato fatto il regolamento, no? Giustamente quando è stato approvato il regolamento qualcuno sollevò i dubbi, ma non tanto perché si andava a incidere molto economicamente, ma perché si andava a magari togliere qualche piccola attività che poteva essere appaltata, così questa possibilità. Sappiamo che i soldi risparmiati da una parte possono essere destinati all'altra, quindi non si va mai a togliere niente e si va semplicemente a dare la gita, quindi anche questo è una conferma importante. Mi ha anticipato sulla domanda che volevo fare riguardante le attività per far conoscere il regolamento. Volevo giustamente chiederne conto perché è una delle cose importanti. E proprio sulla comunicazione, penso, a meno che il sito sia stato aggiornato ieri sera, mi ritrovo a fare la stessa domanda che ho fatto quando siamo in regolamento. Perché la pagina non è aggiornata? Perché l'elenco è ancora quello vecchio e l'albo è ancora quello vecchio. Secondo me a livello di comunicazione quello è un punto di forza che può essere speso bene, perché vedere la pagina non aggiornata, qualsiasi cosa si stia parlando, vedere un'informazione non aggiornata fa discapito della volontà di quella cosa. Quindi se non mi sto sbagliando, chiederei di intervenire il prima possibile. Questo avrebbe evitato anche un'altra domanda che sto per fare. Perché non essendoci l'albo 2020, io l'avrei fatto per la fine, non per la curiosità di vedere i nominativi che interessano il tutto, ovviamente, ma per vedere la visione delle associazioni, soprattutto quello che è relativo alle associazioni che, non ho capito se tutte o in parte, sono intervenute anche sulla intervista. Questo è per una domanda che faccio molto molto chiara. In passato il coinvolgimento di alcune associazioni che si occupavano di sentieri, pur mostrando interesse alla cittadinanza attiva, era stato stoppato per l'adesione appunto all'attiva da parte degli uffici, perché erano associazioni che allo stesso momento avevano sottoscritto una convenzione col comune per avere dei rimborsi di tipo economico, cosa che non sarebbe prevista dal regolamento, perché il regolamento prevede, vado a memoria, che il comune fornisca dei materiali ma non possa dare direttamente della parte economica, che è discutibile, cioè nel senso, cioè chiaro, se ne potrebbe parlare, perché io penso sempre che ci possa essere un'evoluzione della cittadinanza attiva, sarebbe discussa ma se ne potrebbe parlare. Però ecco, non vedendo l'elenco, faccio questa domanda, perché se fosse capitato vorrebbe dire che lui ci ha interpretato in maniera diversa una cosa che è interpretata in altro modo, quindi è solo un chiarimento e ne basta per il resto. Ringrazio ancora il consigliere e attendo qualche risposta se è possibile.
Grazie, magari prima aspettiamo se ci sono altri interventi e poi lasciamo la parola al consigliere delegato. Consigliere Parola, ha chiesto la parola, prego.
Grazie Presidente. Ringraziamo il consigliere Mariconda per le molte opere realizzate e per il grande impegno. Abbiamo visto la nostra città e le frazioni prendere vita. Tutto ciò ha dato una miglior consapevolezza ai cittadini che hanno percepito con entusiasmo questo nuovo modo di operare. Rendere loro protagonisti di opere realizzate per migliorare la vita dei cittadini. Una città rifiorita e arricchita attraverso il contributo dei propri abitanti penso sia una grande soddisfazione. Avanti così e buon lavoro. Grazie.
Grazie. Se ci sono altre richieste di intervento chiedo anche ovviamente chi è collegato, perché me li sono dimenticati. Invece se non ci sono lascio Mario non rispondere. Consigliere Mariconda e poi vediamo se c'è qualche altra richiesta. Prego consigliere.
Grazie Presidente. Sì, allora, per quanto riguarda il sito, ha ragione, non c'è quella del 2020, ma è un accordo preso con gli uffici, nel senso che dopo il passaggio il consiglio comunale verrà messo anche l'atto per quanto riguarda il 2020, c'è stato questo accordo, diciamo, quindi non c'è una volontà di nuovo per il 2020, perché ritengo anche corretto questa cosa, mi sembra giusto che prima ci sia una discussione, un passaggio in aula con i consiglieri comunali, dopodiché sicuramente sarà messo ad atto. Confermo l'aspetto delle associazioni, cioè per come è impostato, poi sono d'accordo, se ne può parlare, ecco, in questo senso veramente forse anche in commissione. Cioè, proprio è bello se dall'aula del Consiglio Comunale venga fuori un messaggio unitario, perché è più forte anche il messaggio che va all'esterno. Cioè, io parlo soprattutto con il consigliere Bertinelli, in qualità di uno dei consiglieri fondatori della cittadinanza attiva. Ricordo sempre che Sondrio è il 64esimo comune in Italia su 250, prima di tanti altri capoluoghi di provincia più importanti ad essersi dotato del regolamento, per cui secondo me è una cosa importante. Bisogna crederci tutti, ma crederci tutti, io ritengo anche, al di là delle belle parole, il regolamento e la cittadinanza attiva e dei cittadini, ma tutti, non c'è il regolamento dell'amministrazione comunale attuale piuttosto che di quella precedente di Mariconda o del consigliere Bertinelli. Cioè, secondo me, il messaggio che dobbiamo mandare fuori da quest'aula è quello di dire che la cittadinanza attiva è un grande valore per i cittadini, per la democrazia, per le possibilità di far vivere in maniera più vicina alle istituzioni. Le istituzioni, io perché ho apprezzato molto i progetti dell'assessore Rossati e il coinvolgimento dei stretieri, ma perché è qualcosa che parte dalle istituzioni e dà opportunità ai cittadini, e non rimarco ancora gli articoli della Costituzione, che vedono questa cosa in maniera forte nei valori della cittadinanza attiva. Quindi se ne può parlare ed è chiaramente siamo tutti d'accordo su questa cosa, che più le portiamo e meglio è per tutta la comunità. Sul discorso delle associazioni, ecco, non mi volevo perdere, è vero, nel regolamento. Parlamento e con giustizia è stata concordata questa cosa. Cioè, chi fa cittadinanza attiva nel comune di Sondrio lo fa solo ed esclusivamente come opera di volontà. Se nasce una convenzione, non viene più inquadrata come cittadinanza attiva. Se avete visto la relazione, finalmente avete visto che là di una richiesta a cui non abbiamo potuto dare seguito, perché per un regolamento della polizza assicurativa che prevede, che non prevede la possibilità di assicurare cittadini che sono sopra gli 80 anni, nel caso dell'aiuola di Via Dante è stata fatta una convenzione, a quel punto esce fuori da quelli che sono i parametri della cittadinanza. Poi ripeto, se non possiamo parlare, organizziamo una commissione, facciamo e prendiamo, chiaramente il regolamento è diverso. Quindi l'albo e l'associazione dei contributi, l'aspetto comunicazione sì, abbiamo deciso, tant'è che vi anticipo che se va in porto stiamo cercando di organizzare proprio alla Piastra la settimana prossima con le associazioni un incontro e sta lavorando, infatti in questo ultimo periodo sono stato un po' impegnato anche su quel fronte, come sapete nel bando periferia c'è previsto proprio in maniera specifica la partecipazione della cittadinanza attiva e quindi dell'assessore Grillo della Berta, le associazioni, le cooperative, si sta facendo tutta una serie di attività per intanto far conoscere che liberamente le associazioni e cooperative stanno facendo un lavoro molto, molto importante. Spero di non aver tralasciato nulla, se c'è qualcosa di importante.
Grazie consigliere. Se ci sono altre richieste di intervento, oppure passiamo al punto successivo. Vedo che c'è una condivisione sulla relazione. Passerei quindi al punto successivo. Punto 4, approvazione secondo adeguamento del programma triennale dei lavori pubblici, 21-23, anno 21. Lascio la parola all'assessore Massera per l'illustrazione del punto. Prego, assessore.
Grazie, Presidente. Intanto volevo, prima di introdurre questa variazione, volevo associarmi alle parole del consigliere Levai per rivolgere un affettuoso ricordo a Gian Maria Borgioni, perché anche io ho cominciato a muovere i passi qua, potendo seguire da vicino il lavoro di questo amministratore che tanto aveva già fatto e che, diciamo, secondo me con grande serietà e professionalità dava al meglio il nostro consiglio comunale così come il consiglio regionale. Devo dire soprattutto su materie, quelle che poi adesso seguo come assessore, poter avere vedere, diciamo, il lavoro una persona così competente e preparata è stato un momento molto importante. Soprattutto Borgioni aveva un forte senso delle istituzioni e questo credo non è purtroppo ormai il patrimonio di tutti e dovrebbe essere scontato, ma così non è. Quindi quando ti approcci con degli amministratori che hanno un forte senso delle istituzioni, credo che non puoi più scegliere. Ci tenevo a fare questo piccolissimo inciso, ma era sentito e dovuto. Venendo a questa relazione che abbiamo presentato in commissione, di fatto allora abbiamo alcuni spostamenti di nuova identità relativamente alla parte del programma opere pubbliche relativo alle manutenzioni e poi l'inserimento di una posta importante relativa appunto a un progetto che abbiamo presentato a valere su un bando statale di rigenerazione urbana. Fatto il grosso della variazione è legato appunto al progetto che partecipa al bando. Quindi per quanto riguarda le manutenzioni, le cifre sono appunto circa 4.000 euro di avanzo di amministrazione che vengono ulteriormente messi a disposizione del programma, 21.000 su manutenzione straordinaria degli edifici e 32.000 su manutenzione straordinaria impianti di illuminazione. E un'ulteriore somma, una somma di 50.000 euro che viene spostata dal capitolo relativo alle manutenzioni stradali a quello relativo sempre agli impianti di illuminazione. Ecco, ci sono alcuni interventi che necessitavano di essere finanziati, che comportano questi spostamenti, in particolare dobbiamo andare a effettuare la sostituzione degli impianti di illuminazione di emergenza, delle lampade di emergenza di una serie di edifici comunali e scuole, e quindi per questo c'è questo spostamento sull'illuminazione, nonché abbiamo partecipato, cofinanzieremo sostanzialmente l'intervento promosso dalla parrocchia per la riqualificazione del piazzale lato nord della chiesa del Sacro Cuore. La parrocchia ci aveva avanzato una richiesta appunto di compartecipazione a questo intervento, abbiamo valutato di cofinanziare la parte relativa alla posa di nuovo corpo illuminante del piazzale. Questo perché effettivamente questo piazzale è ampiamente di uso pubblico e quindi ci è sembrato, posso dire, importante e interessante dare questo contributo per riqualificare non solo la pavimentazione, ma anche fare una modificazione del piazzale. Questo per quanto riguarda le manutenzioni. Per quanto riguarda invece il progetto relativo al bando PINCO, appunto l'abbiamo ampiamente presentato in commissione, dove appunto sono intervenuti anche i colleghi di Mazza e Rio della Berta. Questo perché? Perché chiaramente questo progetto è un progetto di ampio respiro, è un progetto di fatto che ha come finalità quello di riqualificare nel profondo un'area, diciamo una parte di città, un'area abbandonata da circa 20 anni, che appunto è l'area estene, area che è già stato oggetto da parte della precedente amministrazione, appunto è stato portato avanti un piano attuativo che è partito ma non si è mai completato. Quando è uscito il bando PINQUA, che è un bando di rigenerazione urbana promosso da un bando interministeriale dove capofila il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, appunto si tratta del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare, e da qui l'acronimo PINQUA. E abbiamo presentato un progetto il cui nome è RIUGIO, quindi Rigenerazione Integrata Urbana Sordo. Abbiamo individuato questo ambito cittadino come un ambito perfettamente aderente alle linee guida del bando, perché fondamentalmente questo è un bando che va a finanziare progetti che hanno la finalità di ridurre il disagio abitativo e insediativo, in particolare nelle zone periferiche marginali delle città, e abbiamo pensato che fosse davvero una cosa importante. Vedo, speriamo di cogliere questo obiettivo, alla fine sarà apprezzata tutta la città, di ridare nuova vita a un'area che in questo momento versa in condizioni di degrado, possiamo dirlo, perché queste palazzine ex Enel di fatto sono state semi abbandono, cioè c'è una parte che sta iniziato il piano attuativo, sono state realizzate due palazzine, però altre palazzine che potrebbero essere oggetto di intervento al momento sono abbandonate e non offrono, diciamo, uno scenario particolarmente non bello, ma al di là dell'aspetto visivo c'è un aspetto integrale, no? Come la cronaca che ci ha riportato alcuni episodi, sia legato allo spazio che legato ad altri fenomeni, insomma, che richiedono che quell'ambito venga assolutamente attenzionato da un'azione pubblica, laddove, diciamo, il progetto interamente privato in qualche modo non è venuto avanti, sembra giusto investire, se riusciremo a utilizzare queste risorse, una componente pubblica di risorse pubbliche che va a qualificare interamente l'ambito. E in sintesi, diciamo, la rigenerazione di questo ambito comporterà innanzitutto appunto l'insediamento di funzioni sociali, di funzioni che muove in parte e in altri ambiti invece, in altri casi, lo spostamento di funzioni che già esistono in città, ma che qui potrebbero trovare una miglior collocazione. Un ambito dove sicuramente abbiamo un intervento caratterizzato da un mix funzionale sociale, chiaramente il progetto vedrà la parte pubblica con queste palazzine ristrutturate o demolite e costruite dove insediare queste funzioni, e poi ovviamente ci sarà la parte residenziale portata avanti dall'operatore privato, e quindi chiaramente un mix funzionale, crediamo che si possa generare dare poi vita a un quartiere, a un ambito del cittadino, questo punto abbandonato. Quindi i servizi che verrebbero insediati, qualora appunto diciamo, andassero a giudicarci queste risorse, saranno, come è già stato ben spiegato e descritto in commissione dal collega Guido della Berta, ci sarà una nuova palazzina, una palazzina da ristrutturare, che ospiterà un nuovo ostello condiviso per la sicurezza, quindi una funzione che già è presente in città, ma che potrebbe avere spazi maggiori e soprattutto all'interno di un edificio interamente qualificato con diciamo anche il massimo standard qualitativo e da parte di tutti i servizi energetica, perché chiaramente questi parametri oggi sono dei parametri di eccellenza da questo punto di vista. In questa palazzina poi ci troverà spazio una parte di housing temporaneo. Vi sarà poi la demolizione di palazzine attualmente sono diciamo abbandonate, che verranno ricostruite. Una verrà ospiterà un centro polifunzionale della disabilità, dove di fatto verrà in particolare insediato quelle funzioni legate all'autismo che oggi sono ospitate presso il centro autismo in località Mossini, ma anche ulteriori funzioni legate diciamo, al sistema dello sviluppo, in una struttura nettamente più ampia, nettamente più funzionale e moderna. Ci potrebbero essere insediati anche dei servizi aperti all'intera cittadinanza, quindi ci sono degli ragionamenti, ci sono spazi di yoga, musicoterapia, spazi appunto che potrebbero essere anche appunto condivisi con la cittadinanza. E in più una parte dedicata al cosiddetto dopo di noi, quindi questo percorso di accompagnamento degli ospiti del centro verso appunto un percorso di autonomia. Dopodiché ci saranno due palazzine che poi si va a demolire e costruire, dedicate a un grande comparto di edilizia sociale, un housing sociale dove potrebbero vedere la luce fino a 50 alloggi di edilizia sociale, e queste palazzine appunto avrebbero i piani superiori destinati a questa finalità, mentre invece i piani terreni verrebbero occupati ancora da funzioni di uso collettivo, quindi una casa di quartiere, la sede di associazioni non profit, ambulatori sociali, quindi anche qui un mix di funzioni all'interno di questo nuovo spazio. Particolarmente importante poi è la dotazione di opere pubbliche a corredo e a completamento e a collegamento dell'ambito di questo ambito nuovo con il resto della città e con il resto del percorso ciclopedonale, perché, come abbiamo già spiegato in commissione, è previsto all'interno del progetto la realizzazione di un sovrappasso ciclopedonale nell'estremità nord-orientale dell'ambito, che scavalcherebbe la ferrovia e la via Steggio, connettendosi via Regina con centro città, perché ovviamente ci sarebbe un innesto sulla pista centrale di via dello Stelvio, questo è un intervento sicuramente interessante. Così come è prevista, c'è la previsione dell'interramento dell'elettrodotto, esiste sull'ambito, anche questo diciamo un intervento di parte significativo. Dopodiché verrebbero realizzati e sistemati degli ambiti della via Donegani, ok, perché collegandosi appunto con una serie di ragionamenti fatti sulla necessità di dotare di ulteriori spazi anche a parcheggio, soprattutto il quartiere ovest, diciamo da un lato ovviamente all'interno del perimetro interessato dell'intervento di edilizia sociale ci saranno nuovi parcheggi, ma anche nell'ambito di Casa Megani, che abbiamo voluto inserire, ci sarà la riqualificazione appunto di tutta la parte a distanza di 100 scientifico, la sistemazione delle alberature, ma anche la realizzazione di nuovo posto. Nuovi posti alto circa una trentina. E poi ci sarebbe la potenziamento e implementazione dei percorsi di anello attorno al canale, quindi la connessione col canale tramite appunto un nuovo percorso pedonale e la miglioramento e implementazione dei percorsi già utilizzatissimi oggi dai nostri cittadini in quell'ambito. E in più è prevista anche questo, diciamo. È un progetto che viene caricato da lontano perché una previsione che c'è da tempo nel programma opere pubbliche, finanzieremo con questo progetto con questi fondi anche la realizzazione della nuova area per manifestazioni previste nel vicino ambito di Via Germania. Quindi complessivamente il progetto riuso prevede un importo complessivo di 16.450.000 euro, di cui 15 milioni di euro finanziati sul bando interministeriale INQUA e 1,5 milioni che deriverebbero, 1 milione circa da monetizzazione di aree interessate ai servizi del TGP, monetizzazione di opere qualitative, oneri di urbanizzazione e costi di costruzione a carico dell'operatore privato, farebbe la sua parte di intervento, e in più anche un contributo da parte della cooperativa Grand'Angolo che insedierebbe il centro per l'autismo, quindi circa 400.000 euro, a completare appunto la copertura finanziaria di un progetto da 16.450.000. Noi abbiamo appunto seguito le tempistiche strette, come tutte le tempistiche che vengono dettate in questo momento su questi bandi, ci è sembrata un'opportunità assolutamente interessante. Gli esiti dovrebbero essere attorno al mese di settembre e poi appunto una volta appunto, vediamo appunto come andrà il bando, ma intanto noi abbiamo comunque messo a sistema uno studio importante di qualificazione di quell'ambito che dovremmo realizzare. E questo bando è la nostra speranza. Ma intanto gettiamo un'altra base di progettualità importante, come abbiamo fatto su tanti altri ambiti in questi 3 anni di amministrazione, all'insegna appunto della qualità dell'abitare, servizi nuovi per i cittadini, insediamento di funzioni sociali e vitali in un quartiere che è cresciuto molto negli anni, ma forse appunto è un po' carente dal punto di vista dell'insediamento di servizi. E quindi ecco, abbiamo fatto questa operazione e poi vi informeremo ovviamente sugli sviluppi. Vediamo se nel mese di settembre o un po' più avanti, ma quando avremo gli esiti poi vi daremo informazioni. Grazie.
Grazie assessore, se ci sono richieste di intervento, consigliere Panotti, prego.
Grazie. Sì, intervengo per esprimere su questa variazione delle opere pubbliche, questa seconda variazione, soprattutto sull'aspetto che è stato molto sottolineato e la parte preponderante di questo inserimento di questa riqualificazione dell'area estrema. Personalmente l'ho trovato un'azione molto importante per tutto quello che è stato descritto. L'auspicio mio è che possa verificarsi quello che l'amministrazione sta cercando di perseguire, cioè di riuscire a ottenere questo finanziamento, di vincere questo bando e poter quindi procedere. Come detto in commissione, anche in commesso privato da consigliere Bertinelli, le questioni che sono a tema di questa riqualificazione sono varie e non sono completamente definite, anche se ci sono delle linee di intenzioni. Per cui io quando ho visto questa proposta avrei voluto, ero tentato addirittura di votare a favore per dire quanto sono soddisfatto di questa tentativo di riqualificare quest'area e poi anche nella altre intenzioni sono condivisibili, molto condivisibili. Naturalmente essendo una fase comunque ancora di studio e poi anche dal punto di vista della concretizzazione bisogna vedere poi come si potrebbe sviluppare, naturalmente io personalmente non me la sento di votare a favore, anche perché poi non è l'unico elemento di questa variazione. Sulle opere pubbliche ci sono anche altre, è tutto un insieme, non c'è solo questo punto. Per cui, con l'auspicio che possa verificarsi questo finanziamento e che poi si possa però
creare anche la possibilità di non solamente di leggere dei risultati di che cosa si farà nei mesi successivi, se le cose andranno avanti, che si possa anche essere coinvolti nei momenti istituzionali, nell'essere informati e anche ascoltare le suggerimenti per poter fare delle proposte, in modo che le azioni che si fanno possano prendere anche dei suggerimenti, a volte ci possono essere degli aspetti che non vengono presi in considerazione, che si condividono le cose, credo che si possa arrivare a dei progetti fatti bene, sempre se possibile. E quindi credo questa mia soddisfazione e grazie, spero che possa procedere.
Grazie consigliere, se ci sono altre richieste di intervento, consigliere Del Marco, prego.
Grazie Presidente, rispetto alla Commissione ho avuto modo poi di vedere la delibera con il progetto allegato cui abbiamo parlato, quindi dovrei spiegato in maniera diciamo abbastanza accurata per essere una subito attività il progetto, un progetto che sicuramente vede lati ampiamente positivi, il primo il discorso del centro autismo, anche perché nella posizione dove era la grossa scuola, è una posizione logisticamente realmente adatta, lo vedo con un lato molto positivo, così come la rivalutazione dell'area che, come detto, è sicuramente una fase integrata. Sfogliando poi i documenti mi sono reso conto poi che si vuole andare a migliorare l'area e a dare degli alloggi, comunque un impatto sociale che è sicuramente importante. Ci sono delle parole fondamentali che sono portate all'interno dei documenti. L'unico dubbio che mi viene in questo momento è, viste anche le esperienze passate che abbiamo visto anche in centro, il lato relativamente alla convivenza di certi spazi, come può essere appunto il centro di prima accoglienza, con e anche appartamenti dove ci possono essere delle persone che hanno avuto delle difficoltà di vario genere, con a fianco un centro autismo o dei centri del suo sociale. Quindi io auspico che questo problema venga preso in considerazione per comunque la salvaguardia delle interventi che siamo andati a pensare. Un'ipotesi come è stata documentata per la finestra che poteva essere quello di un punto di polizia locale o di comunque una presenza fissa forza dell'ordine o qualcosa del genere. Io credo che il problema debba essere affrontato, se no rischiamo di spostare quello che è successo in questi anni che stiamo di cui un po' tutti abbiamo parlato, in centro città, da un'altra parte. Ripeto, il progetto è ottimo, anche dal punto di vista economico sembra che sia veramente buono, anche perché dovessimo andare veramente a fondo a questo progetto, il comune a costo zero fa un'opera veramente importantissima. Però pensiamo anche già magari nelle fasi successive, anche alle problematiche che in questa fase, se tutto un progetto veramente ben fatto, non è stato minimamente preso in considerazione. Grazie mille.
Grazie. Ci sono altre richieste di intervento, oppure lasciamo la parola all'assessore Grillo della Berta.
Prego, Sara. Per questi aspetti relativi alla parte,
Sì, grazie Presidente. Grazie consigliere Del Marco per questa domanda, per questo dubbio che è emerso, che è emerso anche in altre sedi. Ecco, c'è questo spauracchio di questo centro di accoglienza, che in realtà noi vogliamo chiamare ostello per accoglienza notturna, con casa, nell'acronimo che è stato scelto, che vuole essere qualcosa di più rispetto, non sarà un trasferimento di quello che c'è in centro, che come sappiamo ha dato dei problemi di logistica e in sostanza negli anni si è un po' rivelato inadeguato rispetto a quelle che erano le funzioni che deve svolgere, ma vuole essere sicuramente una qualcosa di migliorativo, sia dal punto di vista dei servizi erogati agli utenti, e sia anche rispetto all'integrazione nel contesto del quartiere. Cioè, mi spiego meglio, non vogliamo creare una, un luogo dove il disagio viene isolato, ma dove vari servizi di tipo sociale, sociosanitario, quindi anche il controllo, la gestione delle problematicità sociali, viene gestito in maniera diversa, migliore, più continuativa. Ad esempio, nella palazzina del Concasa sono previsti anche degli spazi più, dove c'è una continuità di presenza delle associazioni, di operatori che poi provvedono alla gestione di questa struttura. Quindi comunque anche un controllo migliore, e poi pensate anche soltanto agli spazi. Adesso in centro storico è chiaro che ci sono anche dei problemi di logistica rispetto a spazi, rispetto a vicinanze veramente problematiche tra le parti private e le parti sociali. Lì invece è uno spazio completamente diverso, anche con delle possibilmente, anche, dico, non c'è il progetto definitivo, ma saranno previste sicuramente anche delle limitazioni, anche se dolci, rispetto alle varie funzioni e attività che vengono svolte. Quindi questo non deve, secondo me, non deve essere un elemento che spaventa o che lascia spazi a timori o perplessità per una concentrazione di situazioni di problematicità, di un alto tasso di problematicità, ma vuole essere complessivamente un miglioramento. Direi che, volendo usare uno slogan, direi migliorare i servizi per migliorare complessivamente tutto il quartiere.
Grazie Assessore, se non ci sono altre richieste di intervento passerei alla votazione. Allora, per chi è presente facciamo la classica votazione alzata di mano, invece per quelli collegati, visto che poi sono pochi, li chiamiamo. Oppure possono anche alzare la mano così li vedo e poi mettiamo noi nel verbale la votazione. Quindi, per chi è a favore della proposta... Ok, allora che i collegati hanno votato a favore. Astenuti? E contrari? Nessuno. Quindi la proposta è approvata con 19 voti favorevoli e 10 astenuti. Passiamo al punto successivo, punto 5, comunicazione delle variazioni della dotazione di cassa di bilancio 2021. Lascio la parola all'assessore Murarini. Prego.
Per la solita comunicazione che viene fatta, perché le variazioni di cassa sono di competenza della giunta comunale e vanno comunicate comunque al consiglio. Nel periodo, nel secondo semestre 2020, nel primo esercizio, nel primo semestre 2021.
Assessore, può alzare la voce perché.
Esatto.
No, è perché non ti sentono.
No, vicino. Allora, durante il secondo semestre 2020 e il primo semestre 2021 sono state approvate tre variazione di cassa, la 275 del 16-12-2020, la terza variazione di cassa a bilancio previsione 2020, poi la numero 43 del 24 marzo 2021, che è la prima variazione di cassa a bilancio di previsione 2021, e la deriva numero 107 del 9 giugno 2021, che è la seconda variazione di cassa al bilancio di previsione 2021. Come ho detto prima, chi era collegato hanno sentito, in questo caso le variazioni di cassa sono di competenza della giunta, ma va data comunicazione al Consiglio Comunale.
Grazie Assessore, se ci sono richieste di intervento, oppure prendiamo atto della comunicazione e passiamo al punto successivo. Quindi passiamo al punto 6. Tassa sui rifiuti, TARI, approvazione piano economico finanziario e tariffe TARI per l'anno corrente 2021. Lascio la parola ancora all'assessore Munarini, prego.
Allora, il periodo di riferimento su cui viene preso per il calcolo della TARI e di 2019. Ovviamente il comune della Cassa dei Tutti ha una, diciamo, non ha grandi possibilità di manovra perché recepisce i costi di gestione quello che di accoglienza e smaltimento dei rifiuti da parte del gestore, che nel nostro caso è SICAM. Andando proprio nel concreto della tassa, andiamo a fare le distinzioni per il tipo di utenze. Le utenze non domestiche, l'aumento è di qualche centesimo, e ovviamente, come ho già detto in commissione, tutte le attività colpite da emergenze sanitarie Covid-19 hanno goduto e godranno di riduzioni appunto della tassa rifiuti. Per quanto riguarda invece diciamo che questo aumento, pur veramente di qualche centesimo, non ha azzerato queste attività. Per quanto riguarda invece le utenze domestiche, faccio un esempio perché credo che sia la cosa più semplice da capire, perché i prospetti sono tanti, ecco, sono complessi, però facendo un esempio di un nucleo familiare di 5 individui con una casa di 100 metri quadri, l'aumento che si andrebbe a registrare sarebbe quello di 30 euro all'anno. Per quest'anno però l'amministrazione è in grado di, sicuramente per i residenti, di azzerare questo aumento utilizzando dei fondi di bilancio, e quindi per quest'anno dovremmo riuscire a sterilizzare l'aumento delle tasse di più. Poi per gli anni successivi ovviamente bisognerà fare delle verifiche, stiamo facendo anche delle verifiche se si può decidere anche per la tasse di più dei non residenti. Però per i residenti per quest'anno non ci saranno aumenti. Chiaro che per il futuro non possiamo fare previsioni. Ecco, questo diciamo sono a grandi linee divise per utenze domestiche e utenze non domestiche. Cosa è previsto appunto da questo piano, da questa tariffa. Ci sono state poste alcune domande durante la commissione. Allora, una era inerente la sembra stata posta da Angelini, la riduzione. Come avevo anticipato in commissione, riguardo non le riduzioni previste che dovranno andare comunque a sistemare con una variazione di bilancio, ma sono quelle classiche del regolamento. E invece, non ricordo più chi me l'aveva posta, un altro quesito inerente a due prospetti, come avevo anticipato, i due prospetti non è che non sono paragonati, uno è parte dell'altro, nel senso che il primo che è a pagina 22 è al netto dell'IVA e di alcune voci, mentre quello a pagina 30, sto parlando per semplicità della domanda, adesso non mi ricordo che era fatta, ma ecco, era appunto del prospetto che era stato visto in commissione, sono il primo è una parte del secondo, quindi non è paragonabile, ecco. Diciamo che queste sono le cose più importanti, nel senso che per quest'anno saremo in grado di non aumentare la tassa di rifiuti per le utenze non domestiche, per le utenze domestiche, mentre per le utenze non domestiche, per quelle colpite da Covid-19 avremo le riduzioni che insieme abbiamo previsto, mentre per chi non avrà prodotto senza problemi, comunque l'aumento sarà di poco conto, ecco.
Grazie assessore, se ci sono richieste di intervento, consigliere Zambon, prego.
Grazie presidente, prima di tutto ringrazio l'assessore per la risposta alla domanda che è stata posta in commissione. Avevo un'altra domanda che nasce dalla presentazione di oggi. Se ho capito bene, la parte degli aumenti delle utenze domestiche viene sterilizzata con un intervento del comune, nel senso che vengono messi dei fondi propri del comune, quindi viene abbattuto questo aumento, mentre la parte per le commerciali viene sterilizzata dalle convenzioni. esenzioni per il Covid. Quindi la domanda era appunto questa, se il Covid va solo ad abbattere gli aumenti, cioè il Covid, diciamo, i soldi che vengono posti per l'emergenza Covid vengono messi solo per abbattere gli aumenti, o ci sono degli incentivi in più per le attività che hanno subito maggiormente l'emergenza. Grazie.
Aspettiamo se c'è qualche altra domanda, oppure non vedo altre mani alzate, quindi lascio la parola all'assessore. Prego.
No, allora, per l'azzeramento vengono usati, io ho parlato di conti di bilancio, ma sono dei trasferimenti da parte dello Stato, noi impieghiamo dei trasferimenti da parte dello Stato per poter, anche perché direttamente non potremmo comunque intervenire sulla tassa di rifiuti, perché la tassa di rifiuti, come ho detto in premessa, è comunque, cioè noi abbiamo un gestore che ci ribalta i costi e i cittadini pagano il costo che ci viene ribaltato sia per la raccolta che per lo smaltimento. Quindi non possiamo incidere, anche se volessimo, non potremmo utilizzare le nostre risorse proprie per azzerare un po' le aumenti. E quindi sono fondi statali che noi utilizziamo, il famoso fondone, io sto cercando di impiegare tutto per dare comunque utilizzo massimo, anzi utilizzare tutti i fondi che sono stati trasferiti in modo da agevolare la città, ecco, questa è stata descritta da questa.
Grazie assessore. Consigliere Angelini, prego.
Grazie Presidente. Se mi permetta di fare un inciso in apertura per prima condivisione per le parole del consigliere Repaina e per le parole dell'assessore Massera, che esprime innanzitutto vicinanza, dicendo due parole a chi è presente a conoscere le città Bottoni, e niente, mi sembra giusto anche le manche della minoranza. Queste due parole di ricordo e di commemorazione di una persona che ha comunque rappresentato le nostre istituzioni locali. Venendo al tema che stiamo dibattendo, ho ascoltato con attenzione l'illustrazione dell'assessore sia in commissione sia ora, e sono qui a intervenire per esprimere il voto contrario da parte mia e del mio gruppo. Riguardo agli eventi della TARI, nessuna novità significativa rispetto allo scorso anno, nel senso che anche questa volta ci sono degli aumenti, seppur di importo non significativo, come ha correttamente ricordato l'assessore, degli aumenti che però si vanno a sommare a una serie di altri aumenti che abbiamo registrato. Guardate bene, sappiamo benissimo che quest'anno, come ha ricordato l'assessore, per via di questo intervento straordinario, che tuttavia non è oggetto di votazione a questo punto, erano sterilizzati gli aumenti su alcune categorie, però l'incremento tariffario di quest'anno, sommato agli interventi tariffari degli anni precedenti, ha dato per costruire la base per l'anno prossimo. Per cui, io vorrei che si intendesse questo voto contrario da parte nostra in un senso un po' più ampio, sia nel senso della continuazione di questi interventi nel corso degli anni, che l'anno scorso in particolare hanno visto degli aumenti significativi, sia soprattutto dal punto di vista di un nulla di fatto dal punto di vista della revisione del contratto. Appunto per questo ho voluto ascoltare con attenzione l'illustrazione dell'assessore anche in commissione, quello che è emerso è che dal punto di vista fattuale, a distanza di mesi da quelle che sono state delle dichiarazioni importanti a dicembre, da una commissione ad hoc, anche il presidente degli esponenti di SECAM, dal punto di vista della revisione del contratto, dopo tutto il clamore che c'era stato mesi fa, mi sembra di capire che stiamo ancora ad un nulla di fatto. Su questo tema quindi vorrei che ci venisse inteso il voto contrario, quindi nulla dal punto di vista della revisione del contratto, nulla dal punto di vista della tariffa nulla dal punto di vista della differenza tra le parole. Questo, per questo motivo, finché la situazione sarà così, il nostro gruppo continuerà ad essere contrario. Grazie.
Grazie consigliere. Se ci sono altre richieste di intervento, oppure passiamo alla votazione. Non vedo altre richieste, quindi pongo la votazione al punto.
Presidente?
Sì, ecco.
Non riesco a far andare la telecamera, quindi non posso farmi vedere mentre voto. Comunque sono favorevole, ecco, lo dico già.
Perfetto, mettiamo verbale che dopo mi serve anche la votazione sull'immediata esigibilità e la facciamo dopo. Intanto voto favorevole a Sarafini. Va bene. Sì, allora lascio la parola all'assessore per un elemento chiarificatore. Prego, assessore.
Devo riintervenire un'altra volta dopo?
Chiamiamo noi quando facciamo la votazione.
Bene, grazie.
No, era solo perché l'anno scorso non è aumentata la tassa di sempre perché abbiamo diviso sui 3 anni l'aumento e per quest'anno quindi l'aumento che è pari a 80.000 euro annuo, anche quest'anno è utilizzato, quindi sono 2 anni che di fatto non aumenterà la tassa di tutti. Era solo per dare un... Poi, diciamo per, non voglio dire capacità di gestione dei bilanci perché non è sbagliato, però, cioè per, e neanche per gli scambi al contrario, però di fatto la tassa di tutti negli ultimi 2 anni non aumenta, perché l'anno scorso abbiamo diviso l'aumento di 80.000 euro annuo da 240 totali, che viene diviso su 3 anni successivi appunto perché non c'è stato l'aumento, quest'anno l'aumento verrà nuovamente sterilizzato, quindi di fatto l'aumento non c'è. Poi, sul discorso correttissimo, questi dati saranno i dati su cui si, cioè i dati, noi abbiamo fatto il calcolo tra il 2019 per quest'anno, utilizzeremo quel 2020 che per il calcolo dell'anno successivo che ovviamente prevedono questo aumento. Quindi non è che il ragionamento logico che ha fatto il consigliere Angelini è sbagliato, assolutamente no. Volevo solo dire che negli ultimi 2 anni però non è aumentato.
Grazie, quindi ritorniamo alla discussione, visto che gli elementi portano una richiesta di intervento con il consigliere Angelini, giusto?
Sì.
Tarabini per il voto. Quindi lo chiamo dopo quando passiamo alla votazione, quindi ritorniamo alla discussione generale per gli elementi che ha messo l'assessore in più e la richiesta del consigliere Angelini. Prego.
Il mio riferimento era relativo appunto, come ha detto, poi in chiusura monarini al fatto che si tratta semplicemente di posticipare il problema. Nel senso, sappiamo benissimo che col Covid ci sono stati anche degli interventi da parte dello Stato che permettono di sterilizzare gli aumenti, ma questi aumenti poi saranno l'anno prossimo presumibilmente. Ecco, era semplicemente questo il discorso.
Quindi lo richiedo, se ci sono altri interventi prima di chiedere a Tarabini il voto. Poniamo alla votazione, quindi per primo, visto che ha problemi di videocamera, consigliere Tarabini, per la proposta 6 sulla Tari.
Do voto favorevole.
Grazie, chiedo intanto a Rebai di collegare la videocamera perché non è collegato. Così
Presidente, se anch'io ho difficoltà, se... Primo il mio voto favorevole.
Perfetto, Rebai favorevole. Intanto allora votiamo per alzata di mano chi è favorevole. Chiedo, perché si è sconnesso un attimo, consigliere Testini.
Favorevole.
Ok, lo registriamo. Astenuti. E contrari. Quindi la proposta di deliberazione è approvata.
19 favorevoli, 8 contrari.
Con 19 voti favorevoli, 2 astenuti e 8 contrari. Dobbiamo votare l'immediata esibibilità. Farei votare subito Rebai e Tarabini.
Favorevole.
Rebai.
Favorevole.
E quindi chi è a favore dell'immediata eseguibilità?
Favorevole.
Quindi l'immediata eseguibilità è approvata all'unanimità. Non abbiamo più ordini, punti all'ordine del giorno, quindi dichiaro chiusa la seduta. Ringrazio per la partecipazione, buona serata.
Buona serata a tutti.
Buona serata a tutti.
Buona serata.
Buona serata.
Una.
Ciao a tutti.